devo dire che quando appunto cose scritte dagli altri, proprio il desiderio di poterle rileggere tanto.
Anche noi abbiamo uscito questo tema.
Sì.
Era fatto comune alcuni scritti, perché io sono stata via rispetto all'anno scorso, proprio oggi veramente un abisso, una cosa totale. Complimenti, ringrazio tutti, perché per me è proprio un regalo, sì, di esercizio e di esercizio proprio.
Allora, il tema di questa sera, entriamo nel merito del merito dei meriti, che è la composizione di luogo e l'immaginazione. Quindi poi si apriranno tutte le questioni del quando mi fido, quando non mi fido. Vi leggo dove Sant'Ignazio introduce il tema. E dice: composizione visiva del luogo. Notiamo qui come nella contemplazione o meditazione delle cose visibili, per esempio nella contemplazione di Cristo nostro Signore, che è visibile, la composizione consisterà nel vedere con la vista immaginativa il luogo materiale ove si trova quel che voglio contemplare. Dico luogo materiale, per esempio un tempio o una montagna dove si trova, a seconda di ciò che voglio contemplare, Gesù Cristo o la Madonna. Per ciò che è invisibile, come nel caso dei peccati, la composizione consisterà nell'immaginare e considerare, c'è una parte dura, ma anche questa è da sottoporsi a esegesi, la mia anima racchiusa in questo corpo corrotto e tutta la natura umana come esiliata in quella valle in mezzo a brutti animali. Dico tutta la natura umana intendendo l'insieme di anima e corpo. Comunque, sospendiamo una parte del pensiero astratto e rimaniamo su quella che viene definita composizione di luogo. Allora, rifacendo la sequenza, e lo ripeto così entriamo nel ritmo delle bracciate e della danza, ci mettiamo alla presenza, ci mettiamo sotto lo scialle, ricordiamo con chi stiamo parlando, e quindi è un gesto di umiltà e ci affidiamo alla persona divina, implorando di entrare in relazione con noi e consapevoli di entrare in relazione con Dio. Apriamo il testo, leggiamo il testo una prima volta, abbiamo un'intuizione, quindi già si forma una prima sorta di composizione del luogo, di composizione dell'ambiente, di tema, di qual è il soggetto di questo testo, e formuliamo una nostra richiesta. Di nuovo il senso del chiedere è duplice: da un lato quello di affidarsi, cioè non c'è nulla di quello che mi accadrà in preghiera che non sarà sotto la guida dello Spirito, e quindi posso fidarmi che tutto quello che accade sarà sotto la guida dello Spirito. Dall'altro, di non assumere questa guida come in un modo passivo, ma di dire: io ci sono, collaboro, questo è quello che desidero, di modo che si potrà poi verificare, perché si è fatta una domanda precisa, se è stata ricevuta la grazia della preghiera o no. Abbiamo visto nella dinamica del brano su cui abbiamo pregato per oggi e condiviso questa sera, è il funzionario del re chiede di far vivere il figlio e si accorge di quello che ha ricevuto quando verifica che proprio in quell'ora e proprio in quel momento il figlio era guarito. Se fosse stato distratto rispetto all'ora del giorno o non avesse fatto la domanda, tornava a casa, il figlio era guarito e non sapeva che era stato guarito. La stessa cosa accade per esempio nella guarigione dei lebbrosi. Il lebbroso che torna è perché si rende conto di quello che ha ricevuto, no? Quindi la consapevolezza nasce da una richiesta, nasce da un bisogno riconosciuto, espresso, richiesta di grazia. E quindi torno, fa precisata in merito al in relazione al brano su cui sto pregando, che tipo di grazia sto chiedendo, e deve essere compatibile, confacente, conseguente a quel brano e non campata per aria, torno a leggere il brano per poter entrare nel brano ancora più profondamente, per poter entrare in intimità con Gesù attraverso il brano ancora più profondamente. E il primo passaggio è proprio di ordine immaginativo, ma materiale, quasi fisico, cioè vedo la stanza. Dice il padre gesuita che ha fatto il commento, e ve lo leggo, in spagnolo si dice composición viendo el lugar. Con questa espressione si indica lo sforzo di ricostruire con la vista dell'immaginazione un determinato luogo che interessa. Gli elementi di questa ricostruzione sono storici solo in linea di massima. In realtà si tratta di fare un vero lavoro creativo, col quale, tenendo imbrigliate tutte le energie immaginative, si riesca a mettere su lo scenario più adatto per quell'esercizio. Solo così l'azione, il termine contemplazione, non deve indurre in errore. L'autore qui non si riferisce ad un'attività puramente estetica, estatica, ma ad una meditazione visiva. Quindi l'azione coinvolgerà al presente tutti gli attanti, quelli previsti dalla storia e quel determinato esercitante, eliminando le distrazioni provenienti in gran parte dall'immaginazione disimpegnata. La contemplazione non visiva, come quella dei peccati, differisce dalla visiva solo per gli elementi di costruzione della scena. Nella prima, trattandosi di fatti naturalmente inquadrati in un luogo, gli elementi della costruzione scenica sono reali. Nella seconda, dove si trattano soggetti di per sé non locali, per esempio il peccato, i termini della distribuzione nello spazio sono metaforici e si risolvono, come gli auto sapramentali di Calderon della Barca, in simboli e figure. Se crederete, vi mando questo testo perché è una spiegazione molto sintetica. Il padre gesuita, questo era un libro del 78, note di Giuseppe De Gennaro. Possiamo immaginare che sia napoletano? De Gennaro? Dunque, anche da questo commento a oggi ci sono, insomma, sono passati 30 anni, per esempio le neuroscienze o la narratologia o la semeiotica ci dicono che qualsiasi cosa noi ascoltiamo, qualsiasi testo noi leggiamo, qualsiasi operazione di comprensione noi facciamo, si traduce in un'immagine. Un'immagine che può avere per alcuni più le caratteristiche del suono, di una sensibilità più sonora, per altri più immediatamente visivi. Quindi già mentre leggo il testo, senza ancora prima di aver fatto un'operazione specifica di volontà, quel luogo si configura nella mia mente. Non riuscirei a leggere un testo se quel luogo non si traducesse immediatamente in immagini. E si traduce in immagini che sono le immagini della mia storia, le immagini che ho già nel bagaglio della memoria. Poi posso fare un esercizio, adattarla, però per alcuni può essere un film, per altri può essere una casa. E questo accade sempre, comunque, automaticamente. Quindi la capacità di ricevere un racconto della comunicazione umana si basa su questi presupposti. E dunque tutta la parte che rilegherebbe l'immaginazione o la fantasia a un dominio, come dire, scivoloso, non tiene conto del fatto che invece questo è processo. Se poi vogliamo scivolare, scivoliamo, ma se invece lo conteniamo e tutta la parte preparatoria di ingresso nella preghiera, la nostra attitudine, come abbiamo visto l'altra volta, quasi di avvicinarci all'Eucaristia, è di questo tipo, possiamo, come dire, affidarci al fatto che l'immaginazione, il tipo di luogo che noi configuriamo, sia un luogo adatto alla nostra preghiera. E quindi la nostra immaginazione è una creatura, la nostra immaginazione è un dono, la nostra immaginazione è uno strumento che ci viene messo a disposizione dal Creatore per il nostro stesso cammino, no? E che quindi non va svilito, ma va utilizzato al meglio delle sue possibilità. Quindi, e questo si collega alla richiesta di grazia. Ho fatto un'inversione perché mi sembrava che composizione di luogo e richiesta di grazia nel libretto degli esercizi sono invertiti rispetto a come li sto presentando adesso. Però la domanda fondamentale è: costruisco questo luogo, leggo questo brano, entro più, connoto questo brano di quanti più particolari possibili per conoscere Gesù meglio? E quindi è un dono di me che io faccio, è un dono che chiedo contemporaneamente. Mettendomi nelle condizioni di ascoltare, proprio anche per questo esercizio, come dire, neuronale, lo spirito che mi attraversa nel qui e ora. Quindi vivo io in quello spazio scenico, invito lo spirito in quello spazio scenico mi è stato donato dai Vangeli e mi dispongo ad ascoltare che cosa lo spirito attraverso la mia preghiera mi vuole dire in questo spazio che è sempre nuovo. Passaggio importante, sembra una digressione, ma mi sembra fondamentale, è il dono. Quindi, che cos'è un dono? Dono è qualcosa che ricevo, ma è qualcosa che devo dispormi a ricevere, che devo riconoscere, che devo dispormi a ricevere. E che posso dunque accettare o rifiutare. È nella mia libertà, nella relazione, accettare o rifiutare un dono. Dopodiché, diciamo che lo accetto, quindi la persona che mi porge un dono è ben accetta, io accetto il dono che mi viene posto. Posso anche però metterlo da parte e non aprirlo. Oppure poi posso aprirlo e non usarlo, quindi riconoscere le dinamiche interne al dono, ricevo un dono e lo utilizzo. D'altra parte, se io ringrazio, metto via, ringrazio senza aver visto il regalo, senza aver riconosciuto di che cosa si tratta, è un ringraziamento del tutto cortese e di fatto sterile, non crea una nuova relazione. Vorrei associare, perché è un'immagine per me molto importante, quando questa relazione del dono, che poi ciascuno scoprirà nel proprio modo di accogliere i doni, come si modula. Però lui faceva un esempio e diceva, per esempio, c'è una consuetudine in casa mia, c'era una consuetudine, mia madre aveva una stanza, che era la sala, che era dedicata solo alle occasioni speciali, e durante tutto l'anno questa sala era coperta di fogli, di teli, di cose, e nessuno la utilizzava, perché era destinata. Ora, Monty Williams è un gesuita della Guyana britannica, quindi la sua mamma, che viveva in questa casa, che aveva questa sala, era nella Guyana britannica. Mentre lui mi raccontava questa storia, io immaginavo la mia casa di campagna con la mia nonna e la sala, che forse non era proprio esattamente tenuta per le occasioni speciali, e quindi poi dovevo chiedermi, ma l'hai associata? Era invece nelle, come dire, prealpi piemontesi. Ma il racconto permette di immediatamente immaginare una situazione che è quella più vicino a te, perché solo immaginando quella situazione sei in grado di capire di che cosa l'altro sta parlando. E poi ci sarà una seconda operazione, una terza operazione, che è quella di dire, ma allora com'era veramente la casa di tua madre? Cioè ti sposti sul terreno di là, che è l'operazione dopo, no? Quindi la composizione del luogo è quello di trovare un terreno comune nel quale le persone che vivono e che sono presentate dal brano evangelico si muovono, interagiscono, e per capire io chi sono dentro quella scena ed eventualmente osservare, partecipare, sentire. Un'altra operazione che a questo punto viene fatta, quindi poi Ignazio, e potremo entrare nel merito in un'altra volta, dice negli esercizi successivi, quindi e in particolare quando inizia, all'inizio della seconda settimana, quando presenta l'annunciazione, poi quando presenta la natività e quando poi presenta il battesimo, dice: vedo Nostra Signora che scende, che arriva, loro che attraversano, loro che scendono, e immagino il luogo, immagino la situazione, immagino, e con grande riverenza, suggerisce Sant'Ignazio, quindi non mancando, non è una mancanza di rispetto, ma mi avvicino a questa scena, tocco, sento, ascolto, che si chiama applicazione dei sensi. Quindi quanto più questa scena prende vita e quanto più riesco a farla mia, tanto più progressivamente riesco a sentire che cosa viene detto, a toccare, a riconoscere i gesti e a utilizzare tutti i sensi. E di nuovo, nella tradizione di Sant'Ignazio di Loyola, rispetto ad altre tradizioni cristiane, i sensi non sono sensi spirituali lassù che non hanno niente a che vedere con la sensualità, come qualcosa di disprezzato e di disprezzabile, ma sono parte del nostro essere creature incarnate, e quindi sarà poi nel corso del cammino che questi sensi diventano sempre più sottili, ma di per sé un profumo non distoglie dall'amore a Dio. Un bicchiere di vino buono non distoglie dall'amore a Dio, il profumo o una carezza non distoglie dall'amore a Dio. Accarezzare un bambino o accarezzare un'amica non è contrario all'essere una persona di fede, e questo è importante per la fede di oggi. Cioè, poi dipende come lo accarezzi, che intenzione gli metti e che gesto fai, no? Però è da quella carezza che nasce l'amore, non allontanandosi o separandosi o colpevolizzando quella, non è tentazione. Ecco, i sensi non sono di per sé diabolici, come tutta una parte di denigrazione del mondo, della vita, dell'incarnazione vorrebbe, ha poi invece portato, no? Per cui il corpo va punito, il corpo va flagellato, il corpo va, ecco, non era questa la visione di Sant'Ignazio. E dunque siamo all'interno di una scena che prende corpo grazie al nostro lavoro di interpretazione, che appunto, come dice Padre De Gennaro, non è storico, lo vedremo dopo pregando con la sinagoga del primo secolo, quindi quando i Vangeli parlano di sinagoga, bene, nessuno sa che cosa si facesse in una sinagoga nel primo secolo dopo Cristo, non rimangono tracce. E quindi la veridicità storica della nostra immaginazione è labile, non può appoggiarsi su molti strumenti. E d'altra parte la storia dell'arte, se guardate le immagini, sono sempre stati molto liberi, cioè questo è, sono miniature di un codice che si chiama leggendario del 1400 a Milano, adesso custodito a Torino, ma gli abiti sono rinascimentali. Lontanissimi, 1500 anni lontani da come potevano essere gli abiti della Palestina del primo secolo. E molto probabilmente quando noi immaginiamo un'immagine antica ci riferiamo a un'immagine che ci è arrivata attraverso la storia dell'arte, che verosimilmente è di quest'epoca. Al massimo indietro che possiamo arrivare è a Giotto, quindi siamo nel 1200. Al primo secolo non abbiamo informazioni, se non degli abiti romani, delle matrone, eccetera. Per cui sentiamoci anche liberi di aprire l'immaginazione al modo in cui ci viene offerta dal nostro essere oggi, persone dell'oggi, no? A questo punto la grande domanda: quando mi succede di vedere, di interpretare, di essere, di sentire delle cose che non sono descritte nel testo, e anche di provare delle emozioni forti e di volare sulla scia di queste emozioni forti della preghiera, come faccio poi a capire se è l'immaginazione mia o se davvero è l'immaginazione mia che ha incontrato, come dire, una verità di fede, non una verità storica, ma una verità di fede sulla quale posso contare? E qui la questione, detta in brevissimo, si chiama sospensione di incredulità. La frase tecnica, in gergo dei gesuiti canadesi. Sospensione di incredulità. Intanto lasciala andare. Dopo, e ho pensato e riflettuto come trasferire questa sospensione di incredulità, che è l'altro altare del giudizio critico, no? Come facoltà che non prende per oro colato tutto quello che arriva. Quindi da un lato io esercito il giudizio critico ed è benvenuto fare le domande, però all'interno del tempo di preghiera, quando ci si è affidati alla grazia dello Spirito Santo, lasciamo correre, che accada quello che accada, con l'esercizio di sospensione di incredulità. E mi veniva come immagine biblica, e vi invito a seguirmi, Gesù cammina sulle acque, ve lo leggo. Se lo trovo. Siamo in Matteo 14, 22, 33. Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio!» Allora, vi invito a riprenderla a casa con calma e, a proposito del tema sospensione di incredulità, almeno quando io pregai con questo brano, possiamo leggere Pietro che cammina, si fida, ha l'immaginazione che corra, cioè si fida, vede Gesù, gli chiede: «Voglio venire», quindi. E c'è un istante, una frazione di secondo in cui dubita, ma non dubita di Gesù o dubita di se stesso, si chiede: «Ma questa immaginazione non sarà che mi sto inventando tutto?» E in quel momento flop, affoga. Quindi sospensione di incredulità è prevedere e non dare ascolto a quel momento, ma dire: «No, non fermo i cavalli in corsa, non lascio che vadano, mi chiederò dopo, lo capirò dopo, per adesso seguiamo il fiume, seguiamo l'onda, seguiamo questo invito a osare di entrare nella scena con tutto noi stessi».